Ripeto, Marco capitolo 2, dice: dopo alcuni giorni Gesù entrò di nuovo in Capernaum, si seppe che era in casa e si radunò tanta gente che neppure lo spazio davanti alla porta la poteva contenere. Egli annunziava loro la parola. In Luca dice insegnava, qui annunziava loro la parola. E vennero a lui alcuni con un paralitico portato da 4 uomini. Non potendo farlo giungere fino a lui a causa della folla, scoperchiarono il tetto dalla parte dove era Gesù e, fattavi un'apertura, calarono il lettuccio sul quale giaceva il paralitico. Gesù, veduta la loro fede, disse al paralitico: figliuolo, i tuoi peccati ti sono perdonati. Erano seduti là alcuni scribi e ragionavano così in cuor loro: perché costui parla in questa maniera? Egli bestemmia. Chi può perdonare i peccati se non uno solo, cioè Dio? Ma Gesù capì subito con il suo spirito che essi ragionavano così dentro di loro e disse: perché fate questi ragionamenti nei vostri cuori? Che cosa è più facile dire al paralitico: i tuoi peccati ti sono perdonati, oppure digli: alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina? Ma affinché sappiate che il figliuolo dell'uomo ha sulla terra autorità di perdonare i peccati. Ripeto, ma affinché sappiate che il figliuolo dell'uomo ha sulla terra autorità di perdonare i peccati. Io ti dico, disse al paralitico, alzati, prendi il tuo lettuccio e vattene a casa tua. Il paralitico si alzò subito, prese il suo lettuccio e se ne andò via in presenza di tutti, sicché tutti si stupivano e glorificavano Dio, dicendo: una cosa così non l'abbiamo mai vista. Signore, facci vedere le cose che non abbiamo mai viste. Come avverrà? Insegnacelo tu. Intanto guidaci a far sì che la nostra vita sia una vita di dimostrazione di fede, nel nome di Gesù. Amen. Accomodatevi. Gloria a Dio. Cosa è più facile? È più facile dire a una persona che è paralitica: i tuoi peccati ti sono perdonati? Oppure dirgli: alzati, prendi il tuo lettuccio e vattene? Che ne pensate voi? Cos'è più facile? È più facile dire: Giovanni, i tuoi peccati ti sono perdonati, e sono d'accordo. Perché? Siete d'accordo tutti? No. Allora, vi voglio spiegare perché io sono d'accordo. Perché quando tu dici a una persona: i tuoi peccati ti sono perdonati, non si vede. Potete voi vedere i miei peccati? Li potete vedere? Sicuro? Quanti peccati c'hai tu nella tua vita? Lo puoi vedere? Facciamo spazio, sono alcuni fuori all'impiedi, così gli uscieri vi aiuteranno, ne sono sicuro. Allora, ci sono 2 posti, 3 posti anche, e più. Aiutateli cortesemente. Allora, dicevo, chi è il peccatore più grande qui nella nostra sala? Chi lo sa? E come si fa a scoprirlo? Intanto non è nostra abitudine andare a cercare di fare un'analisi e ricerca per chi è il più grande peccatore. La cosa più bella che possiamo dire è che Gesù è disposto, è pronto, è capace a togliere qualsiasi peccato. Poi non ci sono peccati piccoli, peccati bianchi, bugie a colori, bugie ciclamino, peccati veniali e peccati non veniali, ce n'è di tutti i colori. Peccato è peccato. Il peccato è perdere di mira il bersaglio, perdere il colpo, l'opportunità. Allora nessuno di noi qui può in qualche maniera vedere quanti peccati ci sono neanche dentro noi stessi. Ecco perché Gesù dice: è facile, o cosa è più facile, dire i tuoi peccati ti sono perdonati? Sì, è più facile dire i tuoi peccati ti sono perdonati, perché fisicamente parlando, palpabilmente parlando, noi non possiamo dimostrare, fare la verifica dal punto di vista fisico con i nostri occhi. Come fai a vedere? Non puoi vedere, è qualcosa di spirituale. Allora se io dico questa è la porta della misericordia, entrateci, perché il momento in cui entrate nell'anno del giubileo i tuoi peccati saranno perdonati, questa è la porta della misericordia, questa è per la, del giubileo, questa è la... Certo, è bello sapere che Gesù è la porta, prima di tutto, e che quando noi entriamo per quella porta, lui lo dice, io sono la via, la verità e la vita, ma lui dice anche che io sono la porta, chi entra attraverso me, nel nome di Gesù. Ecco perché quando noi preghiamo al Padre ci rivolgiamo nel nome di Gesù. Tante volte preghiamo a Gesù, ma è solo una maniera della nostra via di esprimerci. Gesù ci ha insegnato che quando preghiamo, preghiamo al Padre. E non andiamo, caro Padre, caro Gesù, caro Spirito Santo, parliamo a tre persone in una stessa maniera. La Bibbia ci insegna di rivolgerci al Padre nel nome di Gesù. Non significa che se diciamo Gesù salvami non è una bella preghiera, è una bellissima preghiera e vorrei che tutti noi lo facciamo. Ma ritorno al mio discorso, Gesù domanda cosa è più facile. E poi vedremo perché Gesù sta lanciando questa sfida. Perché Gesù vuole che quando poi rivela, e questo è il punto, della sua venuta, della sua potenza, lui sia creduto. Se questo paralitico non era un paralitico, ed era come quella donna che fu colta in peccato, e che tanti avevano fiori nelle mani per lanciarglieli, vero? Non dite amen, per favore. Ci avevano pietre. Perché? Perché il peccato allora veniva condannato attraverso la cosiddetta lapidazione, era anche permessa nella legge, tuttora ci sono anche in certe altre leggi che voi magari potete vedere internet, la legge Sharia, che non ha niente a che fare con il cristianesimo, ma è una legge di religione musulmana estremista, che quando questo viene colto in un particolare, o gli viene mozzata una mano, o gli viene tagliato un piede, o il collo, o altre cose, o viene anche lapidato. Questo esisteva anche al tempo di Gesù. Colta nel peccato. Ma c'è la verifica di vedere quanto peccato c'è in una persona? No. Ora, se Gesù, ritorno, diceva a questa persona che non era un paralitico, una persona che andava e che finalmente si sente convinta, ho bisogno di sapere che il mio Signore mi libera. Sapete che vi sono tante persone oppresse, addirittura anche depresse, e che non riescono a perdonarsi per qualcosa che hanno commesso nel passato. Questa è un'arma del nemico, questa è un'arma di Satana. Io dichiaro per la parola di Dio che non vi è peccato che può resistere alla potenza del perdono di Cristo Gesù. Allora, era non il paralitico, ma un'altra persona, come quella donna che andò davanti a Gesù e iniziò a rompere questo vaso che valeva un mese di salario, se non di più, e che un anno di salario, grazie, e che allo stesso tempo iniziava a baciare i piedi e asciugarli con i suoi capelli, e tutti gli altri dicevano: ma che sta combinando questo profeta, profeta di strapazzo? Se lui era veramente il Messia, se, perché noi a volte ci cataloghiamo nella nostra mente come Gesù deve essere o come deve agire o cosa lui deve dire, e facciamo di un Gesù tutto quello secondo la nostra statura e comprensione. Infatti Gesù si scontrava spesso con scribi e farisei che erano ipocriti proprio per questo. Ritorniamo alla persona. Cosa c'è? Cosa fai? Sto rompendo un vasetto, un alabastro di olio, di profumo di nardo schietto. Altro che Chanel. Qualcosa di molto prezioso. E perché? Gesù poi lo rivela in quell'altro racconto, che chi ha tanto ricevuto il perdono, cosa fa? Ama tanto. Ah, potevamo prendere questi soldi e darla ai poveri. C'è sempre qualcuno che ha difficoltà, o una scusa, o una nuova idea per togliere l'onore e la gloria a Cristo con la scusa dei poveri. Ma se tu gli dicevi a quella persona che diceva l'avremmo potuto dare ai poveri, gli domandavi: quanto dai tu regolarmente ai poveri? Chissà che domanda, chissà che risposta. Può una persona ottenere facilmente il perdono dei peccati? È più facile dire a me o dire a te: io ti perdono i peccati. Succede anche oggi. Tante volte le persone stanno per morire e chiamano la persona religiosa di competenza, viene, gli fa l'estrema unzione oppure gli perdona i peccati perché vogliono affrontare il dopo vita con la consapevolezza che siamo andati in paradiso. Poi ci sono quelli che hanno i dubbi e allora anche dopo la morte avviene che fanno le messe a suffragio. Alcuni di voi forse lo conoscete, lo sapete, significa: voglio cercare di fare un atto sacro con una messa o altro per cercare di riscattare. Perché? Perché non sono sicuro, e questo ci rende chiaro il fatto che noi non possiamo vedere, è difficile dire al paralitico alzati, perché poi lì c'è la verifica, o si alza o rimane bloccato, paralizzato. Ma dire a uno: sì, sei perdonato, tranquillo, non puoi essere perdonato sicuro, perché non sai veramente se sei perdonato o no. Ma la cosa rimane che è più facile dirla. Infatti oggi ci sono forse più di 1000 chiese così chiamate religiose che offrono il perdono dei peccati, ma io vi dico che il vero perdono dei peccati non è quando si entra da un santuario all'altro, da una porta all'altra, ma quando crediamo veramente nella persona di Cristo Gesù. Io con facilità posso dire: se tu vai in cima alla montagna, c'è un santuario lì e poi fai qualcosa, vai lì, reciti un paio di preghiere, allora sarai perdonato. Questo è offrire falsa speranza. Gesù è venuto per venire a darci a noi il riscatto dell'anima nostra. È solo Cristo la nostra salvezza, la nostra unica speranza, la nostra alternativa. È più facile, certo che è facile Ma Gesù qui ha una scena particolare. C'è la folla, ci sono le persone, ci sono tutti questi che erano venuti ad ascoltare. Chi erano queste persone? Persone molto altolocate, erano persone scribi, farisei, lo dice Luca, erano venuti ad ascoltare Gesù, volevano verificare se quello che Gesù diceva era buono o non era buono. E poi tutto un tratto succede quel che succede, ci sono quattro persone di cui io non conosco i nomi, ma sono la cosa più bella dopo Gesù in questo passo. Perché questi quattro si organizzano, si chiamano, conoscono una persona in comune, questa persona è paralitica, questa persona non può darsi da fare, forse ci aveva provato, perché è paralitica, boh, non lo so, può darsi che causa del peccato, che era paralizzata, e questo spiritualmente parlando rientra bene nel discorso, in quanto il peccato ci paralizza, addirittura ci fa allontanare e separare da Dio. Però ci sono questi quattro che io vorrei dire, quattro evangelisti, quattro uomini pieni di fede, quattro uomini che mostrano prima di tutto armonia. Perché portano armonia? Perché come fai tu a trasportare una persona nel lettuccio o in barella o qualche tipo di branda che lui giaceva, dove lui giaceva? Si devono subito coordinare, si devono organizzare, devono mostrare armonia, devono dire, beh, facciamo. Sono persone che non conoscono la parola facciamo. Sapete invece quale altra parola conoscono? Quella è un'altra categoria ancora. Faccio, io faccio. Sono libero. Allora c'è la indipendenza dagli altri e ci porta a fare la sua. Poi ci sono la terza, che è quella che dice solo fate. No, non vi dico a quale categoria appartenete. No. Uomini di fede che vogliono vedere un cambiamento nella vita di un paralitico, si mettono d'accordo. Due. Uomini di fede non si fermano al primo ostacolo. Dice, ma sai che gli abbiamo detto, senti, vuoi andare da Gesù? Chissà, forse lui ti guarisce. Che ne so, gli abbiamo detto, non l'abbiamo invitato, non ci vuole andare. Tante volte l'incredulità negli altri è come un muro. Ripeto sempre, un muro non sarà abbattuto al primo colpo di mazza o di compressore, ma ce ne vogliono di colpi di mazza. E alcuni di noi siamo un po' come questi muri forti. C'è quando Dio agisce in maniera tipo Gerico, dopo 7 giorni, boom, tutto crolla improvvisamente. Ci sono invece dei muri che hanno bisogno di essere ogni giorno spinti e indeboliti della loro struttura fin quando pian piano crollano. Uomini che non si spostano dalla visione che hanno in cuore. La loro visione è portare Gesù e questo paralitico insieme. Perché hanno fede che qualcosa avviene nella presenza di Gesù. Sono determinati, vanno, lo prendono, portano fino in casa. È occupato. Va bene, però noi lì davanti a Gesù dobbiamo andare, di qua non si sposta. Guardiamo un po' le difficoltà, perché a volte leggendo sorvoliamo alcune cose che possiamo francamente immaginare e che sono nella realtà del contesto della storia. Quale? Numero uno, trovano la folla. Ci abbiamo fatto tante sforze, ora c'è la folla. Aspettiamo 5 minuti, niente succede. Aspettiamo 10 minuti, 20, mezz'ora, un'ora. non succedeva niente, la gente era lì e non gli permetteva, scusate, abbiamo un paralitico, possiamo entrare? Niente da fare. La gente era lì, se era curiosa, se aveva bisogno, se era arrivata prima e non cedeva il posto agli altri, non lo so. Però loro iniziano a dire, qual è il nostro goal? Il nostro goal è portare questo paralitico a Cristo. Che faremo? Qualcuno dice, bah, un'altra volta, sicuramente Gesù verrà. Ci sarà un'altra opportunità. No, questi uomini di fede dicono, no, no, oggi è il giorno che dobbiamo portare il paralitico a Cristo. E che possiamo fare? Qualcuno dice, possiamo solo salire sul tetto. Idee bizzarre. Sapete, ci sono tanti tipi di sport, ma negli ultimi 20 anni è uscito fuori una categoria di sport chiamata sport estremi. Li conoscete? Non vado oltre. Sport estremi è un po' l'idea che mi dà di vedere nella vita nostra della fede estrema. Non una fede così dove giochiamo a ping pong. Quello è uno sport molto carino, eh? Il golf. Ma ci sono degli sport dove ti devi veramente impegnare. Quando ero bambino mi piacevano tanto gli sport estremi, ero un mezzo campione di motocross. Poi è successo che ho detto addio al motocross, perché con il matrimonio eravamo due, il motocross non si può fare. E avevo una bella Honda 750. Oggi abbiamo lo scooterino, insomma. Sport estremi sono quelli che ti fanno salire quella cosiddetta adrenalina. È bella l'adrenalina quando sta. Poi ci sentiamo ammosciati quando scende, però un po' di adrenalina, ti piace? Sono solo io? Per favore. Oh, invitatemi quando andate, se volete mi date una Formula 1, una macchina, quella mi fa salire l'adrenalina. No, saltare con la corda, il jump. Andiamo avanti. Fede estrema. Fede estrema. Fede che vi guida ad una passione, a un desiderio, a una voglia, a un anticipo di quello che sono i feelings. Fede estrema. Che facciamo? Perché la chiamo fede estrema? Fede solida. Non fede soltanto che si ferma, beh, sono solido perché nella prova o nella malattia non ho rinnegato al Signore. Quella è una parte. Ma c'è una fede forte, solida, estrema, è quella tipo di fede che ti fa fare delle, chiamiamole pazzie, delle cose bizzarre. Andare sul tetto. I tetti erano più o meno, diciamo, piatti, c'erano le tegole di sopra, poi di sotto c'erano dei rami, questi rami sostenevano delle canne, queste canne erano ricoperte di foglie e di fango che poi veniva asciugato. E potete immaginare, fin quando iniziano a togliere ste tegole, tutto va bene. Ma poi quando devono togliere quella che erano le canne, il fango, la fanghiglia, il calcestruzzo, quello che era, potete immaginare nella stanza dove c'era Gesù, si è fatto un sacco di polvere. E posso intravedere quel raggio di sole che finalmente entra e vedete milioni di particelle di polvere e cominciate a... Dice, ma che cosa abbiamo fatto? Ma che fede è questa? Poi con tutte queste persone che ci sono così importanti, venute dalla Giudea, dalla Samaria, ma che stiamo facendo? Fede forte non si ferma al primo ostacolo, neanche al secondo ostacolo, non si preoccupa cosa dirà Gesù, se lo perdonerà, se ci beccheremo una multa, se dobbiamo pagare... Chi li paga i danni del tetto dopo? Questa è la fede piena di adrenalina spirituale, che ci dice: non ti fermare, vai avanti. Se tu sei convinto di portare un paralitico nella presenza di Gesù, tu ti devi fermare solo quando quel paralitico è nella presenza di Gesù. Non lo so perché, ma Dio spesso prova anche la nostra vita. E a volte abbiamo quest'idea che quando siamo nella volontà di Dio tutto va bene. Nicola, non è vero. Gesù era nella volontà di Dio e niente andava bene. La fine è stata una crocifissione. Paolo era nella volontà di Dio, finì nel naufragare, nell'essere morso da un serpe, da una vipera,
era in catene,
spese un sacco di tempo in prigionia, finì a Filippi per evangelizzare, finì in carcere. Quando tu sei nella volontà di Dio, e tanti altri che potremmo citare, non significa che tutto viene facile. A volte dei giovani dicono: poi io ho pregato, sai, questa è nella volontà di Dio. Ma la mia immediata reazione è questa: cosa ti ha detto il Signore se hai pregato? Hai aspettato la sua risposta? Oppure stai dicendo a Dio: mi raccomando, questa è la mia volontà, siccome ti sto pregando, te lo sto dicendo prima, non lo scoprirai dopo, questo è quello che io voglio nel nome di Gesù, amen. È diverso. Una cosa è dire al Signore quello che noi desideriamo, l'altra cosa è dire al Signore cosa Lui pensa e vuole nella nostra vita. Chi vuole portare un'anima a Cristo, la Bibbia dice, il savio fa conquista di anime. Il savio è quello che si aspetta le difficoltà. Il savio è quello che sa che quando qualcosa di buono deve avvenire per opera di Cristo Gesù, non si può fermare al primo ostacolo, alla folla, non si può fermare all'idea di adesso come lo caniamo, le corde, ce l'hai corde tu? Nessuno. Abbiamo bisogno di corde, non ce l'abbiamo, ce li procuriamo. Fede estrema non si ferma a tutte le difficoltà, al costo del tetto, a cosa dirà Gesù. E se Gesù reagisce in maniera: ma chi vi ha insegnato l'educazione? Che figuraccia che facciamo poi davanti a tutti questi? Fede estrema, fede solida, fede audace. Sapete, oggigiorno ci sono molti paralitici spirituali. Non hanno né la voglia, né la fede, né l'abilità di accostarsi al Signore. Hanno bisogno di almeno 4 persone. Tante volte si è detto: immaginate se una chiesa in un anno, un cristiano porta un'altra anima a Cristo. Se oggi siamo 100, un altro anno saremo, se la matematica non è un'opinione, saremo 200. Ma io voglio pregare che prendiamo questo esempio, ogni 4, eh? Chissà, Raimondo, la possiamo fare sta cosa? 4 di noi, tu e altre 3 persone. Se una di queste altre 3 persone è già occupata in un altro team, scegli un'altra persona. No, ma veramente, proviamoci. Se non va, è un esperimento che non ha funzionato. E ci facciamo il funerale. Funerale significa lo sotterriamo e non se ne parla più. Ma se funziona, se 4 di noi si mettono insieme, si organizzano nell'umiltà, nella coordinazione, Se sono pieni di adrenalina spirituale e desiderano vedere un amico, un paziente, un vicino, o forse era quel paralitico che stava sempre lì a chiedere l'elemosina. E troviamo il tempo e l'occasione e determiniamo nel nostro cuore di portarlo a Gesù. Rischiamo di grosso. Rischiamo che Gesù può fare qualcosa di bello. Noi siamo degli ottimi organizzatori nelle cose che abbiamo a cuore. Ci organizziamo in chiesa, in famiglia, a scuola. Ci organizziamo per studiare. A casa ci organizziamo per cucinare. O no? Vi organizzate per cucinare? Io mi devo organizzare, devo sapere cosa devo fare quando... Vi organizzate per cucinare? Non sono preoccupato. Vi organizzate per pulire la casa. Ci organizziamo anche dal punto di vista ecclesiastico. Ci organizziamo ad avere un servizio, ci organizziamo ad avere una scuola domenicale. Ci organizziamo ad avere delle prove di canto a un certo orario, in certi giorni. Ci organizziamo anche prove di musica. Poi dal punto di vista sociale ci organizziamo a farci una passeggiata, ed è bello, tutto bello. Ci organizziamo per andare a mangiare una pizza. Quanti di voi non piace la pizza? Vedi, faccio al contrario, così non vi faccio. Ci organizziamo per andare a prendere un gelato. Quando andiamo a prendere un gelato?
Ti dico io un po'.
Mamma mia, Nicola, ciao, un gelato. Ci organizziamo per tante belle cose, per fare la partita al calcetto. A proposito, già un po', non mi hai chiamato più per il calcetto. Mi vuole fuori dai piedi. Ci organizziamo per fare la gita, ci organizziamo per prendere il tè, ci organizziamo per qualsiasi altra cosa bella, lecita e anche edificante. Non sapete dove sto andando? Scusa, ci organizziamo a trovare un paralitico per portarlo a Gesù? O solo preghiamo per lui? Adesso vi sentite scomodi, ma non è che vi voglio farvi sentire scomodi. Voglio portare in voi l'idea e il pensiero di sviluppare un'adrenalina spirituale. Lo capite che se non fosse stato per questi quattro umili, disposti, organizzati, coraggiosi, audaci, e andate avanti con la lista, forse questo paralitico non avrebbe mai più avuto l'opportunità di essere nella presenza di Gesù. Tu lo sai che nella tua famiglia, nella tua casa o anche nella tua famiglia immediata ci sono dei paralitici? Ce n'è? Mobilitati immediatamente con altri membri della famiglia o del parentato per fare del tutto perché questo paralitico venga a Gesù. Attenzione, tante volte si pensa che portarlo a Gesù significa lo porto in chiesa. Portarlo in chiesa è una parte, una cosa importante, sì, ma portarlo a Gesù significa permettere che la parola di Gesù gli arrivi attraverso la tua testimonianza e il tuo parlare. Perché facciamo noi una bella riunione anche in famiglia e scherziamo, parliamo, diciamo le barzellette, guardiamo un film insieme, ci organizziamo per tante belle cose, anche per una bella cena, tutto è buono. Ma lì quando stai per mangiare, non pensare che la pasta si raffredda. Fai la preghiera 15 minuti prima o anche 10 minuti prima. Inizia tu come padre, madre, cristiano in famiglia, a condividere il peso che tu hai per qualcuno nella tua casa che non conosce Gesù. Iniziaci a parlare di Gesù. Inizia a dire quanto a te ti pesa il fatto che se io un giorno vado nel cielo, io voglio che tu sii con me. Signore, aiutami a non farmi mai sfuggire l'opportunità di essere a tavolo con qualcuno e di comunicare che amo vederti con me nel cielo un giorno. Amo vedere la tua salvezza. Amo vedere che tu sei disposto un giorno a fare un patto col Signore. Amo vedere che l'anima tua sia liberata, salvata, guarita, ristorata e anche usata per la gloria di Dio. Tante cose sono belle nella vita e la vita è bella perché Dio l'ha creata così. Ma non dimentichiamoci la cosa più importante. Ora tutti pensavano che Gesù potesse reagire in una qualsiasi maniera, ma Gesù dice: figliuolo, non sii guarito, ma i tuoi peccati ti sono perdonati. Affinché voi sappiate che Gesù abbia l'autorità di perdonare i peccati. Vedete, Gesù fa questa guarigione non perché la guarigione è la cosa più importante in questa storia, ma perché attraverso la guarigione fisica lui sta esponendo la più alta verità della sua missione. Sono venuto per cercare e salvare ciò che era perduto. Ora, quando qualcuno ci dice pregate per me, c'ho un cancro, un tumore, una malattia, va bene, noi preghiamo, per carità, però quella persona deve essere disposta a venire con noi a pregare. È molto importante, a meno che non è veramente paralizzato in un ospedale. Perché? Perché la fede dell'ammalato, dice Giacomo, è preziosa. Sì, io vengo come paralizzato, questi quattro qua non hanno fatto, povero paralitico, era lì desideroso che Gesù lo toccasse, lo guarisse, ma forse anche imbarazzato, ma chissà come mi finirà oggi qua. Gesù vuol fare capire una cosa: anche se io guarisco il tuo corpo e tu userai le tue gambe, sarai libero dalla paralisi fisica per i prossimi 50 o anche 100 anni, che valore ha se l'anima tua è ancora paralizzata dal peccato e non sei stato ristorato e perdonato? E allora Gesù vuole essere prima di tutto un dottore spirituale e poi un dottore fisico. Non sottovalutiamo quando la gente ci dice che sono in difficoltà o che desiderano credere nella nostra preghiera. Quella è una grande opportunità per organizzarti con il tuo team, non più di quattro, andare a trovare. Nei momenti di grande difficoltà, se vi dicono no, oppure ancora no oggi, o non, può, no, non venire oggi, vieni domani, prossima settimana, ti farò sapere io. Tante volte dobbiamo essere sensibili. Se uno ci dice no, non significa che non ci vuole mai. Può darsi che no per quel giorno. Io ho imparato a dire, quando sei pronto mi chiami, io voglio sempre venire. Ma è importante capire che cosa? È importante capire che queste sono delle grandi opportunità che il Signore ci dà perché noi ci organizziamo e andiamo a visitare quell'unico paralitico che ha veramente bisogno di essere esposto alla consolazione, all'amore, alla grazia. E lo Spirito Santo ci guida a far sì che la parola di Cristo sia esposta e possa ricevere nel cuore quella fede che gli permetterà di credere in Cristo Gesù. Lui potrà venire a te con la richiesta: pregate per me, c'ho un cancro, mia figlia c'ha un tumore, mia figlia c'ha un'operazione da fare. Prendila seria, portala in chiesa, preghiamo. Ma non finisce là. Prendi il tuo team, e io spero che ognuno di voi faccia un team della compassione. Ti organizzi, preghi che lo Spirito Santo ti guida, che ti dia il tempo, l'opportunità. Sii saggio, perché il diavolo te ne farà di tanti intralci e scompigli, perché lui ha paura di te e del tuo team, lo sai? Perché tu puoi strappare un'anima dall'inferno per popolare il cielo. Lui ha paura. Ma è lì che entra l'adrenalina spirituale. È lì che entra la fede solida, forte, estrema, decisa, piena di ogni buona opportunità, convinta che tu non ti fermerai. Un po' come Giacobbe, che nella notte lotta con Dio. Ce n'aveva adrenalina Giacobbe quella notte? E disse: io non ti lascio fin quando tu mi abbia benedetto. Le chiese oggi sono piene di tanti che sono un po', come vorrei dire, qua abbiamo le sedie, allora scalda sedia, scalda banchi. Voi sapete un po', ci sono dei nomi cinesi che assomigliano un po' a certi dialetti italiani. E in questo mi fa ricordare un po' l'idea che ci sono alcuni che sono come il portiere di riserva di una nazionale, no? Che sta sempre lì, aspetta e spera che ti chiamano. Oppure quelli che sono sempre di riserva e non sempre hanno l'opportunità di giocare in squadra fin quando c'è un infortunio oppure c'è tutta una tecnica preparata. Ad esempio, Nicola, tu lo conosci, il portiere della nazionale cinese? Si chiama Nugnoco Mai. Non gioco mai, perché il portiere di seconda, buonanotte, è la riserva, l'ultima riserva della nazionale cinese, si chiama Yoku Poco Mayoku. Ci sono alcuni che sono contenti a rimanere sempre nei banchi, a tifare, ad alzarsi e dire: gol, abbiamo vinto. E tu dove eri? In banchina. La Chiesa non ha bisogno di persone in panchina. La Chiesa ha bisogno di uomini e donne che escono fuori dalla panchina e si lanciano lì. È la loro unica determinazione, è prendere quella palla e buttarla nella rete. Non fare una bella azione, non fare un buon passaggio, non fare un'azione tutta classe, dribbling a destra e a sinistra. È più di quello. Alla fine quello che conta è il risultato. Quanti di voi si fate per Perugia? Niente, nessuno. Io c'ho una voglia di andare a vedere una bella partita del Perugia e gridare: forza Perugia! Oh, non vi scandalizzate, Non lo dico per gloria, ma ero arbitro federale della Federazione Italiana Gioco Calcio. Ci credete? Chiamate pure Bugiardo. Ve lo garantisco, dico la verità. E sono appassionatissimo di calcio. Non c'ho il tempo. Ogni tanto mi piacerebbe, sono 4 anni e aspetto il mio amico Domenico che mi aiuta ad andare. Chi vuol venire con me? 1, 2, 3. Gianpaolo, tu vuoi venire? Allora prendi i nomi pure, visto che tu sempre prendi i nomi. Ma quando riguardiamo alla vita spirituale, noi non possiamo stare nella tribuna, nella platea e dire: abbiamo vinto. Abbiamo bisogno noi di essere i giocatori. Per me è una cosa dire andare a fare lo spettatore, il tifoso, Un'altra cosa è dire vado a fare il giocatore. Signore, aiutami a entrare in un campo dove non mi fermo fin quando facciamo un gol. Inchiniamo i nostri capi. Gloria a te, Signore. Gloria a te, Signore. Signore, ti chiediamo perché siamo disposti a svolgere la nostra parte. Non ho mai visto tanta fede. Signore, tu già conosci la fede in noi. E tu hai voluto dimostrare in Cristo Gesù che Gesù è venuto prima di tutto per salvare. Sì, ne ha approfittato di fare una guarigione. Ma Gesù non è venuto per la guarigione fisica, anche se quello è successo. Nelle parole testuali di Gesù dice: io sono venuto per cercare e salvare ciò che era perduto. Gesù ci ha detto: andate, ammaestrate, insegnate, presentate Cristo, evangelizzateli, organizzatevi, andate insieme, presentate l'amore di Gesù, affidatevi all'opera dello Spirito Santo. Non essere un buon organizzatore per qualsiasi altra cosa. Organizziamoci perché possiamo portare dei paralitici spirituali davanti a Gesù. Gesù non sarà lì a riguardare le difficoltà o a rimproverarti per la maniera come tu porti qualcuno, ma guarderà la tua fede e quella dei tuoi tre amici, che insieme determinate di pregare Dio, di trovare un paralitico e di portarlo a Gesù. Signore, ravviva la fiamma dell'evangelizzazione in noi. Fa che non sia un tempo quando la Chiesa farà delle evangelizzazioni. Signore, fa che l'evangelismo sia qualcosa che noi respiriamo regolarmente, che viene fuori dalla nostra relazione con te. Una fede forte, genuina, sincera, audace. Sì, una fede estrema. Una fede che ci permette di andare avanti nonostante la folla, gli ostacoli, le difficoltà, nonostante tutto quello che può causare per far sì che questo paralitico abbia accesso nella presenza di Cristo. Ma Signore, noi vogliamo dire: io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. E non vogliamo solo essere fedeli nella prova, ma vogliamo essere fedeli nel mandato che tu ci hai dato. Andate, predicate l'Evangelo, ammaestrate i popoli. Sì, Signore, questa non è solo una chiamata per alcuni, ma è una chiamata per tutti noi. Tutti noi, facci dei servi fedeli, fedeli in quest'oggi come nel portare paralitici davanti a Cristo Gesù. Signore, forse non siamo abituati alla sfida che abbiamo, però l'esempio nella Bibbia è chiaro. 4 uomini pieni di fede, coraggiosi, audaci, che non si fermarono davanti a nessun ostacolo, e la loro fede è stata ben vista e premiata. Chi si accosta a Dio deve credere che Egli è, ed è il premiatore di quanti lo cercano. Vuoi tu in questa mattina riprendere il giusto ruolo di fedele evangelista? Questo è quello in cui Dio ci chiama in questi ultimi giorni. Sì, è bello fare il tifoso, portare la bandiera, dire a chi apparteniamo e identificarci con la squadra vincente. Ma Dio ti chiama ad essere un giocatore, qualcuno che prende il ruolo e che a qualsiasi costo vai avanti fin quando la vittoria è assicurata. E per la gloria di Dio e la tua edificazione, altri diranno: non abbiamo mai visto queste cose. La tua e la mia fede si può unire a far sì che segni, prodigi e miracoli accompagneranno coloro che credono in Cristo Gesù. Gesù sta per ritornare e Gesù viene per i suoi fedeli servitori. Vai avanti fino alla fine, rimani fedele a Lui, onoralo con tutto il tuo cuore, Egli onorerà la tua fede. Nel nome di Gesù. Amen.